Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi io voglio parlarvi di legal design. Se, anche se non siete avvocati, seguitelo, perché è una cosa molto interessante, perché aiuta a progettare la semplificazione, ok? Allora, il contenuto è quello che vi segnalo al link contenuto nella descrizione dell'episodio, cioè quella tabella a tre colori, area gialla, area arancione e area rossa, che il governo ha diffuso insieme al testo del decreto del DPCM del 3 novembre. Testo lunghissimo, illeggibile, noiosissimo, bellissima la semplificazione che è stata fatta. Nel momento in cui ho cominciato a leggere queste tre tabelle, questi tre box di tre colori che semplificano all'essenziale il testo, ho detto: oh, guarda che lavoro straordinario di sintesi che hanno fatto, perché obiettivamente in pochi punti molto chiari si capisce quello che si può fare e che non si può fare. E più leggevo questa tabella e più restavo impressionato dalla capacità di sintesi che sono riusciti a fare negli uffici governativi. Poi ho detto: proviamo a pubblicarlo. Ecco, sono passato dalla lettura all'utilizzo. Nel momento in cui vuoi utilizzare questa cosa sul sito, rendendola gradevole alla lettura, quindi prendendo i punti e ripubblicandola, rielaborandola in modo personale, in modo tale che sia uno strumento quotidiano, mi sono accorto che ci sono alcune scelte, dovute sicuramente a problemi di tempo, sia ben chiaro, che non sono condivisibili, e tra queste alludo al fatto che le tre tabelle, pur occupandosi degli stessi argomenti, non sono proposte in maniera comparabile. Per esempio, la chiusura dei musei nell'area gialla è al terzo posto, nell'area arancione è al quinto posto. Voi direte: vabbè, c'è comunque. È vero, c'è comunque, però non c'è nell'area rossa. No, almeno non c'è un punto separato, anche se nell'area rossa i musei e le mostre sono pure chiusi. Quindi, perché non vedo questa comparazione? Ecco, nel momento in cui ho detto: va bene, provo a farlo io, mi sono dovuto fermare. Perché? Perché ho visto che ci voleva molto, 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 molto tempo per semplificare e mettere gli stessi punti comparati in una tabella, in modo tale da indicare a destra, a sinistra e al centro quali erano le differenze tra le varie aree. Questa attività di semplificazione e comparazione è un'attività indispensabile nel momento in cui sembra spiegare, per esempio, agli operatori come gestire la cosa in un'area piuttosto che in un'altra, se gli operatori dovessero andare in giro tra le varie aree. Quindi può essere oppure una cosa interessante per tutti quelli che sono in area gialla e vogliono sapere se possono andare in area arancione, oppure quelli in area arancione se possono muoversi nella gialla, o se all'interno delle gialle si possono muovere tranquillamente. Però nella comparazione tra le varie tabelle mancano queste possibilità di comparare con facilità il modo di funzionamento. Per esempio, l'informazione, la riduzione del trasporto pubblico al 50% in area gialla ha un suo punto unico, nell'area arancione ha un suo punto unico ma messo in fondo, nell'area rossa è stato incluso insieme a quello di chiusi di musei e mostre, quindi non è più comparabile. L'esperienza è utilissima perché, leggendo la sintesi, ho estratto inizialmente dei punti che erano molto più pratici della sintesi stessa. Cioè, sapere che il testo ha provveduto in materia di chiusura di musei e mostre è un'informazione che a me interessa avere in un elenco, e poi sapere nelle varie aree che cosa succede. Non voglio che ci sia una descrizione ripetuta in tutte e tre le tabelle, mi basterebbe avere l'indice. Chiusura di musei, come fa a finire in area gialla? Così, così in arancione, così in rosso. Ora, nel momento in cui ho voluto estrarre questi punti, mi sono accorto che la sintesi è stata eccezionale, ma ci sono tantissimi punti che meritavano essere elencati in modo separato e più esteso di quei 2, 4, 6, 8 punti che ci sono in area gialla, 9 in area arancione e 7 in area rossa. Quindi diventavano, che so, più o meno un 10-15, perché dice, ok, voglio sapere, posso andare a scuola? Sì. C'è il trasporto pubblico, come funziona? Sala giochi, come funziona? Bar e ristoranti, come funziona? Consegna a domicilio? Cioè, alcune cose sono state accorpate per proporle in maniera semplificata, ma nel momento in cui si crea una tabella di comparazione, il valore non è più la decisione del governo, ma è sapere che ha dato dei criteri uguali a tutti. Ecco che l'effetto politico sulla politica di questa forma di comunicazione è che sembra che il governo non abbia un criterio col quale affrontare i problemi, ma tante piccole soluzioni che ognuna va avanti per i fatti propri. Invece, presentandola in modo ordinato, il governo otterrebbe un effetto anche presso il pubblico del tutto diverso, facendo vedere che c'è un lavoro di insieme. Ecco, io questa cosa non l'avrei mai potuta verificare personalmente né affermare, se non nel momento in cui, passando dalla fase di lettura, ho detto ok, passiamo alla fase dell'azione. Questo è un aspetto di legal design che porta a strutturare i contenuti, le informazioni, in modo da gestirle poi in fase operativa. Non dico che siamo ai livelli delle checklist degli aerei nel settore aeronautico, ma è un lavoro intermedio sicuramente che permette una strutturazione delle aree di intervento del governo in maniera addirittura più chiara di come lo fa il governo stesso, per poi vedere le singole regole volta per volta. In questa comunicazione efficace, sintetica quanto mai, veramente ben realizzata ma non strutturata, si insinuano tutti i commenti dei governatori delle varie regioni che dicono che sostanzialmente il governo continua a cambiare idea o non ascolta nessuno, che non è vero, non è vero, non li ascolterà per altri motivi, su altre singole cose, ma sulla strutturazione della risposta italiana bisogna dire che c'è un metodo, anche se non appare. Ecco, questa è una di quelle critiche che ho fatto. C'è una grossa sensibilità sotto tanti aspetti a migliorare la propria presenza nel esercizio del governo, però la matrice di provenienza della pubblica amministrazione fa sì che io ti dico quello che devi fare e tu lo capisci. In realtà il approcciarsi è poi frutto di uffici specializzati che si occupano di semplificare per esempio i modelli di compilazione. Una delle cose interessanti, per esempio, il modello di autocertificazione per andare in giro. Cioè, non è solo un modello in cui si dice ok, io sono tizio e dichiaro di fare questo, consapevole delle leggi esistenti. No, vengono introdotte delle dichiarazioni obbligatorie, se no non puoi andare in giro, non puoi firmare quel modello, nelle quali sostanzialmente ti dicono io so nel dettaglio tutto e quindi io voglio andare in giro lo stesso. E questo significa solo obbligare le persone a correre un rischio di andare in un processo penale per delle false dichiarazioni, solo perché la valutazione di necessità poi non è condivisa dall'operatore di turno. Ecco, in questo caso la semplificazione in realtà ha subito un'eccezione nel momento in cui si sono introdotte delle condizioni, delle dichiarazioni, delle clausole nel modello, che, ripeto, il cittadino non può andare a cambiare, che però portano al fatto che se uno interpreta la parola necessità in un modo piuttosto che un altro, può finire ad avere un processo penale per false dichiarazioni. Quindi bisogna fare attenzione alle semplificazioni e agli effetti che possono generare. Per noi che lavoriamo sul web, qual è il punto? Il punto è che durante la semplificazione possiamo spiegare meglio, possiamo chiarire meglio. Se ci sono degli obblighi contrattuali da parte di una parte o dell'altra, potremo prevedere che ci sia un conseguente responsabilità. Se voglio questa cosa, allora quest'altra è una cosa che devi fare, mi devi pagare. Se vuoi questo servizio, mi devi pagare, se no non mi puoi dire niente. Posso affermare che un altro è responsabile a prescindere da tutto oppure limitato? Ecco, quelle sono le classiche situazioni di clausole vessatorie che possono essere annullate. Quando invece c'è un testo di legge, evidentemente poi si deve andare davanti a un giudice, perché se poi lo Stato impone una sanzione presuntivamente, evidentemente uno deve andare davanti al giudice e far valere le proprie ragioni. Voi direte anche per un contratto si deve fare, però un conto è una clausola che viene imposta dallo Stato e crea delle ipotesi di reato solamente per una dichiarazione che uno sta uscendo per andare al panettiere, invece poi cambia idea e va da un'altra parte, andando a rigore questa sarebbe una falsa dichiarazione. Caro saluto a tutti, Caffè 2.0, abbiamo parlato di semplificazione e abbiamo accennato di alcuni aspetti della semplificazione che possono ingannare. C'è un bellissimo testo che vi metto a corredo del podcast sempre, appena pubblicato dal massimo esperto di infografica al mondo, che è un italiano che vive all'estero, Cairo, che parla proprio su come si possono usare gli strumenti delle infografiche, quindi grafici, infografiche, tabelle, semplificazioni, per ingannare. Ecco, questo aspetto del sapere come si può ingannare gli altri serve anche per sapere quali sono le potenzialità che possiamo ottenere attraverso un utilizzo corretto ed etico delle semplificazioni. Di nuovo Caffè 2.0, a tutti alla prossima.